Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore. Web Radio Clem comincia a scaldare i motori. Questa è una puntata sicuramente provvisoria, serve proprio per testare quelli che sono i contributi. Finora ho ricevuto, questo è lunedì, ho ricevuto solamente 3 contributi. Ve li faccio sentire nudi e crudi, così come mi sono arrivati. A voi il giudizio. Ed ecco uno dei contributi. Una puntata che ho chiamato WRC 1001. 10 perché è la 10ª rubrica, poi c'è un foglietto da vedere, è la prima puntata.
Benvenuti su Web Radio Clem, prima puntata della rubrica L'Italia e i suoi dialetti, immaginata da Liviana Silvia Ombretta. In questo spazio verranno lette poesie o brani nei dialetti antichi o meno del nostro variopinto paese. In questa puntata, dalla regione Lazio, Liviana porterà una poesia in dialetto romano di Giuseppe, Francesco, Antonio Maria, Gioacchino, Raimondo Belli. Il poeta, in questa poesia, fa un quadro sulla vita morale e civile della plebe romana del tempo, prendendone in prestito la lingua. Scritta nel 1833, si intitola Il povero ladro, in romano Er povero ladro. Non ce vo mica tanto, monsignore, a stalli a sede e a sentenziare la gente, a di questo è reo, questo è innocente. Er punto forte e deve degli er core. Sa quanti rei de dentro hanno più onore che chi de fora non ha fatto niente. Sa lei che chi far male e se ne pente è mezz'angelo e mezzo peccatore. Io son ladro, lo so, me ne vergogno, ma l'obbligo suo saria de capì se ho rubato per vizio o per bisogno. Saria de capì quel che se pena da un pover'omo in cambio de sta sede sentenziando la gente a panza piena. Grazie, vi saluto e vi invito ad arricchire questa rubrica se volete condividere su Web Radio Clem i brani o poesie dialettali dei vostri territori. Grazie da Liviana Silvia Ombretta. Arrivederci alla prossima rubrica L'Italia e i suoi dialetti.
E questo è un secondo contributo, una seconda puntata, prossimamente ve le presenterò meglio, ma per il momento ascoltate. Questa è la radio Clem, la 19 come rubrica, la 01. Buon ascolto.
Ciao a tutti, mi chiamo Romina e vi parlo dalla provincia di Torino. In questa rubrica editoriali approfondirò gli editoriali che scrivo per il nostro progetto. Per chi volesse leggere, li può trovare sulla nostra piattaforma di Biclem sotto la voce progetti. Nella sottocategoria progetti interni si troverà l'editoriale community, dove ogni giorno ci sarà un articolo, non scritti tutti ovviamente da me, ma scritti anche dagli altri componenti di questa fantastica squadra, che potrete leggere. E trovo che siano tutti interessanti e ottimi spunti di riflessione. Bene, in questo mio spazio voglio parlarvi, approfondire appunto uno degli editoriali che ho scritto qualche giorno fa sulla festa di Halloween. Ho trovato molte considerazioni contrarie che dicevano che era una festa non italiana e fortemente americana, insomma delle forti critiche. Però io credo che comunque, al di là di festeggiarla o meno, di credere in meno nell'importanza di questa festa, che peraltro anch'io trovo molto commerciale, sia importante conoscerne le origini, delle quali appunto ho parlato nel mio editoriale. Bene, per approfondire vorrei porvi una domanda. Sapete com'è nato l'uso della zucca scavata come lanterna? Io non lo sapevo e, curiosa quale sono andata a scoprire che deriva da una leggenda irlandese che ora vi leggo. Trae oggetto ed è ereditata dal folklore irlandese e trae origine dalla leggenda di un ne'er-do-well, non ne combina una giusta, chiamato Stilly Jack, un fannullone scommettitore dal brutto carattere assai dedito all'alcol. Una sera di Halloween, dopo l'ennesima sbronza, gli apparve il demonio intenzionato ad impossessarsi della sua anima da peccatore. Jack chiese al demonio che gli venisse concesso di bere un ultimo bicchierino. Ottenuto il permesso, si lamentò del fatto che non aveva nemmeno un soldo per pagare la consumazione. Così pregò il demonio di trasformarsi in una moneta da 6 pence. Avvenuta la mutazione, Jack afferrò la moneta e la mise nel suo portafoglio avente la caratteristica di una croce ricamata sopra. Imprigionato irrimediabilmente per riottenere la libertà, il diavolo accettò il patto proposto da Jack, che consisteva nel posticipare di un anno la sua morte. La vigilia di ogni santi seguente, il diavolo si ripresentò per ottenere l'anima dell'uomo. Questa volta Jack gli propose una scommessa. Non sarebbe più riuscito a scendere da un albero. Il diavolo sorrise ed accettò, salendo su un albero lì vicino. Fu allora che Jack incise sulla corteccia una croce che impediva al diavolo di scendere giù. Con la vittoria in pugno, Jack propose al diavolo un patto. Egli avrebbe cancellato la croce se lui si fosse impegnato a non tentarlo più. Il diavolo accettò. Dopo circa un anno, Jack morì. Al suo bussare alle porte del paradiso, però, gli venne risposto che non sarebbe potuto entrare perché aveva condotto una vita dissoluta piena di peccati. Giunto poi all'inferno, anche il diavolo gli negò il permesso di entrare perché ancora offeso per come era stato raggirato dall'uomo. Tuttavia il diavolo donò a Jack un tizzone che gli illuminasse la strada nel limbo oscuro. Jack si ingegnò per far durare il più a lungo quella luce e la ripose in una rapa svuotata, ricavandone così una lanterna. Da allora, nella notte della vigilia di ogni santi, è possibile scorgere la fiammella di Jack, che vaga alla ricerca della sua strada. Da allora Jack fu soprannominato Jack O'Lantern. Bene, detto questo, potete immaginare che questa leggenda quando negli 800 gli irlandesi si recarono come migranti in America, venne portata con loro e questa rapa si trasformò in queste magnifiche zucche che usiamo ancora oggi, perché il tubero originario dell'Irlanda non era presente negli Stati Uniti, quindi hanno optato appunto per le zucche, che sono più facili anche da scavare. Detto questo, vi ringrazio per l'ascolto, vi saluto e alla prossima.
Ed ora un terzo intervento per concludere, diciamo, questa puntata che è fatta solo a metà. Sono pochi minuti anche nelle presentazioni, non c'è altro. Questi sono i primi tre interventi. Serve solo per sentirvi e capirne le differenze ed eventualmente trovare delle correzioni. Vedete voi. Buon ascolto.
Progetto o spettacolo? Un'occasione unica da non perdere. Infatti non posso e non voglio perdere questa occasione. Chissà, forse buona? Non ha importanza. È solo un'occasione, una delle tante che possono venire a mente. Un'idea. In un attimo un'idea, un lampo, un'immagine che alimenta una percezione e da questa una fantasia, poi un'altra immagine e così via. Chi non l'ha mai avuta? Proviamo a immaginare un teatro, un'arena, l'unicità dello spettacolo. Il teatro. La scena. La gente a grappolo ancora in fila ai botteghini lentamente si sgrana verso l'interno, per tornare a condensa in sala vicino ai guardaroba. Poi, finalmente più leggeri, senza cappotti e paltò, si entra nella pancia del teatro. Attratti, forse, alcuni dalle melodie leggeri strumentali ancora intenti nelle ultime prove, altri dal potersi gustare l'atmosfera che sovrana regna in platea. Altri ancora dalla curiosità di osservare nel guardarsi attorno ogni anfratto di quel luogo che, seppur pagano, sa di sacro. Fra questi io, nel cercare ispirazione al di là dello spettacolo in sé. Già l'essere qui, il teatro è uno spettacolo, anche se non tutti possono permettersi un biglietto centrale, e purtroppo molti altri neanche laterale. La sala, il palco dell'arena. Il sipario è ancora chiuso, dal golfo mistico come se fossero essenze evaporano suoni delicati a saturare l'aria tutto attorno, rendendo all'insieme un sottofondo delicato. Come lingua di bambini con l'intento di toccarsi la punta del naso, i sedili delle poltroncine verticali attendono il peso degli spettatori per accoglierli nella seduta e far gustare loro lo spettacolo. Il morbido del velluto degli schienali, opaco al contropelo, è liscio e lucido al pettinato, ma a nulla può contro il lucido della struttura lignea, verticiata, che gli fa da contorno. Le persone cominciano ad accomodarsi, alcune accompagnate di fianco dalle maschere, a prendere il loro posto. Così io, in prossimità del palco, a guardarmi attorno, ora esco dalla platea per salire al mio posto in galleria. Il vuoto. Guardo verso il basso, il vuoto, che emozione. Dall'alto ancora uno spettacolo, diverso. E ognuno lo vedrà diversamente nella sua unicità. Chi centrale, chi laterale, chi di lato, oltre la mezzeria della linea di sipario. Più in là ancora spicchi di spettatori che, vista la loro posizione, di certo non riusciranno a vedere lo spettacolo nella sua imponenza ad arco. Lo spettacolo. Spettacolo a semicerchio che avanza sulle fasce laterali con altre sceneggiature. Quegli spettatori forzatamente non vedenti possono solo immaginare le scene al ritmo delle musiche e delle voci e ancora solo immaginare dal cambio dell'intensità delle luci che si riflettono sull'orchestra e sulla platea. L'immaginazione. Quell'immaginazione accompagnata dal vivo, dall'essere lì in quel posto, quell'immaginazione che li libera dagli schemi fissi che lo sceneggiatore ha preparato e predisposto, quell'immaginazione che permette loro di sognare a occhi aperti, quell'immaginazione che alimenta la parte emozionale del cervello e libera la mente verso un assemblaggio di luci e suoni che permette di vivere quello spettacolo in forma unica. L'emozione dell'insieme, la vibrazione del pubblico tutto intorno, ma con l'esclusiva della propria libera immaginazione che permette la visione di quello spettacolo in una forma unica e senza possibilità di replica. Unico e senza possibilità di replica. Il progetto, ops, lo spettacolo, semplicemente è uno spettacolo fantastico. Perché così sono le cose, non sempre possiamo o siamo in grado di vedere tutto, ma il come le vediamo, tutto dipende da noi. A buon intenditor, Gianfranco Biagi.
Eccoci al termine anche di questo terzo intervento. Beh, certamente, avere da miscelare tracce stereo e con tracce mono e di diverse provenienze, di diversi formati, non è certo una grande facilità. Quindi il risultato non sarà ottimo, va bene, ma almeno comincia a essere risultati. C'è ancora tanto tempo e tanto spazio per diventare più bravi. Nel frattempo abbiamo iniziato. Buona fortuna a tutti. Ma non è finita qui perché è arrivata anche una nuova puntata e quindi sono con quattro. Quindi parte dal 16:45 come minuti. Questa è l'ultima per le prove.
Ciao a tutti, sono Romina, come sempre vi parlo dalla provincia di Torino e oggi in particolare mi trovo a Villarperosa. Non voglio parlarvi in questo mio intervento dei soliti editoriali, ma vorrei raccontarvi qualcosa della mia terra grazie ad un'attività che ho fatto questa domenica, ovvero sono andata ad una fiera nel comune di Cavour denominata Tutto Mele. Tralasciando l'aspetto diciamo più commerciale che la può rendere uguale a tante altre fiere che si tengono in Italia, vorrei innanzitutto raccontarvi perché si chiama Tutto Mele. E questo nome deriva dal forte legame che c'è del territorio comunale con la frutticoltura. Infatti, nei terreni attorno a questo comune di pianura si trovano molte coltivazioni di frutta, in particolare di mele. E questo mi porta a parlare di una mela tradizionale piemontese che a me piace molto perché ha un gusto aromatico molto particolare, un po' aspro, ma non come la renetta, che la rende davvero, a mio avviso, appetibile. Infatti consiglio a chi non è del Piemonte e capitasse di venire in visita nel Pinerolese di assaggiarla, ed è la mela del Runzé. La mela Runzé o Ronzé è un'antica varietà di mela del Piemonte, originaria del Pinerolese. Il nome deriva dai rovi, le ronze o runze in piemontese, ma la genesi è incerta. Alcuni riportano che molti rovi infestavano l'aria in cui crebbe la pianta madre. Secondo un'altra ipotesi, il rimando ai rovi deriverebbe dalle chiome del melo estremamente folte ed intricate se non vengono pottate. Una terza ipotesi lega il nome all'aroma intenso di questa mela. Alcune testimonianze riportano che questa cultivar fu creata verso il 1870 tra la frazione di Babano e quella di San Michele di Cavour, Torino. Altre fonti riferiscono di una sua nascita ai primi del Novecento nella frazione di Sant'Anna di Cavour. Negli ultimi anni, come per altre varietà antiche, c'è stata una riscoperta di questa mela. La mela rosée è inserita nell'arca del gusto di Slow Food. È stata riconosciuta insieme ad altre 7 varietà nella denominazione antiche mele piemontesi, che tutela i prodotti della provincia di Torino. Il frutto è di media pezzatura, la buccia è liscia con un color rosso vino, sopra ad un fondo giallo-verde non più visibile a mela completamente matura, lucente e senza ruggine. La polpa è color bianco crema con sfumature rosate. È un'ottima mela da tavola e all'assaggio si presenta succosa dal sapore acidulo e molto aromatico. Tardiva, si raccoglie tra la fine d'ottobre e i primi di novembre. Voglio aggiungere un dettaglio, che questa mela, insieme ad altre appunto varietà denominate tradizionali piemontesi, è inserita nel consorzio della tutela della mela rossa di Cuneo, poiché alcuni comuni della provincia di Torino, tra cui oltre Cavour, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Bricherasio e San Secondo, sono stati inseriti appunto in questo marchio. Altra cosa da notare è che è il consorzio della tutela della mela rossa di Cuneo, e voi vi chiederete come mai questi comuni ne fanno parte. Mi è stato proprio spiegato domenica che il marchio è derivato non solo dalla collocazione geografica dei comuni, perché la maggior parte di questi comuni si trova nella provincia di Cuneo, ma per il fatto che i magazzini di conservazione della frutta, la maggior parte, sono appunto in questa provincia. E personalmente ritengo questa mela molto molto buona, molto particolare, diversa da tutte le altre mele che si trovano in commercio, e consiglio a chi è fuori dalla regione Piemonte, viene a trovarci nel Pinerolese, di assaggiarla, perché è veramente buona e appunto particolare. Bene, vi auguro buona giornata, vi ringrazio per l'ascolto, a presto.
Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore.